La teoria leniniana della scienza come rispecchiamento della realtà fu molto criticata da parecchi marxisti del tempo di Lenin e successivi, i quali ritenevano che questa teoria fosse, per così dire, rozzamente materialistica, rozzamente positivistica, e pensavano, affermavano, che Lenin non aveva assimilato la dialettica di Hegel e il materialismo dialettico di Marx e soprattutto di Engels. Effettivamente quello che a loro pareva un difetto, a me pare un grande pregio dell'opera leniniana: non essere stato influenzato da Lenin. Questo nel 1908, quando l'opera fu pubblicata. Purtroppo negli anni successivi Lenin legge Hegel, ne è affascinato e è come se una bomba atomica fosse esplosa nel suo cervello, perché di quella lettura conserviamo alcuni quaderni filosofici venerati dai marxisti che sono, dal mio punto di vista, un po' farneticanti. Hegel fu una bomba atomica che fece molto male anche ai marxisti. Lo si vede anche dalle opere di Engels, il quale prima pubblica, l'amico di Marx, un libro molto bello, divertente, ironico, che era l'Anti-During, in cui si prendeva gioco di questo cattedratico tedesco. Poi si imbatte in Hegel, ne è affascinato, assimila la sua dialettica e non riesce a pubblicare in vita, ma verrà poi pubblicato un suo quaderno di appunti che si chiama La dialettica della natura, che, con tutto il rispetto per questo personaggio, pullula di fesserie. Quindi il Lenin di materialismo ed empirocriticismo ha probabilmente questo pregio di non essere ancora stato infettato, per così dire, dal pensiero hegeliano. Mi dispiace di non avere inserito tra le citazioni due o tre citazioni di Lenin, dove si vede che, oltre a un concetto di verità oggettiva e assoluta, Lenin aveva anche il concetto che oggi chiameremmo di verosimilitudine. Nel suo linguaggio le verità scientifiche sono verità relative, che hanno degli aspetti veri e degli aspetti ancora inadeguati, non veri, possiamo addirittura dire falsi. Ma il susseguirsi delle verità relative porta la scienza sempre più vicino a quella verità assoluta di cui si parlava prima. E quindi questa affermazione di Lenin, questa sua visione del progresso scientifico come una serie di verità relative che si avvicinano senza raggiungerla mai alla verità assoluta, ha fatto pensare ad alcune persone, alcuni intellettuali, a una strepitosa somiglianza tra Lenin e Popper. Chi vuole saperne di più su questa curiosa vicenda deve portare quell'alternativa al programma d'esame, dove si trova questo breve e prezioso saggetto divulgativo di Lucio Colletti intitolato Popper e Lenin. Prima di una frase di Lenin, forse va citata, molto bella, quando Lenin, che aveva letto parecchie cose della scienza dell'epoca ed era al corrente della scoperta dell'elettrone, a un certo punto parla di inesauribilità dell'elettrone, intendendo dire che il susseguirsi di studi sull'elettrone ci portava sempre più vicini ad una comprensione della natura dell'elettrone, senza che mai noi scienziati, o la scienza del nostro tempo, riuscisse ad esaurire l'elettrone. Ci potremmo restare abbastanza a lungo su questo, ma in realtà noi dobbiamo prendere congedo da Lenin non prima di aver osservato tre foto a pagina, nella slide 79, di cui sono moderatamente orgoglioso, perché rappresentano Lenin bambino, Lenin adolescente e Lenin adulto, con una parrucca, il suo celebre cappellino, e senza pizzetto. E questa foto l'aveva fatta, se l'era fatta fare quando era in Finlandia prima della rivoluzione per sfuggire alla caccia dell'ovra della polizia politica dello zar. Leni imparò bene la lezione di come si scappa, di come si prende il fuggitivo. Infatti, la sua terribile CECA, polizia politica, da cui poi proviene il KGB, era molto più abile di quella zarista nel catturare i nemici e nel punirli in maniera inesorabile. Ma lasciamo Leni al suo destino e torniamo per un attimo nella slide numero 18 per renderci conto di quello che abbiamo fatto finora con i compiti che ci eravamo prefissi. Nella slide numero 18 si caratterizza l'attività scientifica, intesa come attività umana socialmente organizzata con i suoi fini, la conoscenza scientifica del mondo, e di questo abbiamo assai parlato, con i suoi prodotti, le teorie scientifiche sul mondo, e in realtà nella colonna di destra abbiamo parlato, o dobbiamo parlare, soprattutto dei termini in rosso. E tutti i termini in rosso sono stati citati in un modo o nell'altro: verità, probabilità. Ecco, vorrei richiamare la giustificazione, metodo scientifico. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul terzo tratto della scienza e in realtà di ogni attività umana, vale a dire gli obiettivi e criteri che ci permettono di dire se il fine generale della scienza è stato raggiunto e in quale modo. Allora, se il fine generale della scienza è la conoscenza scientifica del mondo, noi possiamo immaginare che i criteri per sapere se questo fine è stato raggiunto possono essere di vario genere. Per esempio, la verità, e ne abbiamo parlato, la verosimilitudine. Alcuni possono pensare che è importante la certezza circa la verità. Non la pensiamo più così. Nessun epistemologo del Novecento pensa che la certezza circa la verità sia importante. Abbiamo tutti concezioni fallibilistiche della conoscenza scientifica, che è intrinsecamente incerta. Però l'idea che un criterio di valore delle teorie scientifiche sia la certezza circa la loro verità è un criterio che ha una storia illustre. Bacone e Cartesio e Descartes erano sostenitori di questo ideale della conoscenza come conoscenza certa e molti altri prima di loro. Noi invece abbiamo parlato di probabilità, cioè di una conoscenza solo probabile, non certa. Vi sono poi altri termini su cui non mi fermo, come la generalità, la precisione, il potere sistematico, avremo modo di tornarci, e poi la bellezza e la semplicità. In realtà sono due caratteristiche connesse e avrei potuto mettere in rosso anche la bellezza. In effetti la semplicità può essere intesa come un ingrediente della bellezza, forse il più importante. Probabilmente si apre per il filosofo un duplice scopo. Uno è quello di chiarire il concetto, se vogliamo interessarci di semplicità, come ci accingiamo a fare in questi ultimi minuti della decima lezione. Uno è caratterizzare i concetti di bellezza e di semplicità e il loro ruolo nella valutazione delle teorie scientifiche, e l'altra è capire se la semplicità e la bellezza sono virtù che, per così dire, si aggiungono alla verità o sono virtù teoriche, virtù delle teorie strettamente connesse alla verità. È chiaro che noi preferiamo una teoria che sia vera e semplice a una teoria che sia vera e dannatamente complicata, ma talvolta possiamo anche pensare che queste due caratteristiche sono connesse, nel senso, per esempio, che una teoria semplice è più probabilmente vera di una teoria complicata. Ora torniamo alla slide numero, andiamo a vedere, alla slide numero 80, dove appunto ci si comincia ad occupare di queste due caratteristiche delle teorie, la semplicità e bellezza, e già suggerisco già qui la mia ipotesi, la mia posizione, che è quella che semplicità e bellezza sono caratteristiche intrinsecamente buone e desiderabili della teoria, ma anche indicatori di verità. Quindi noi abbiamo almeno due ragioni per amare la semplicità e la bellezza di una teoria. Ci piace di per sé e poi pensiamo che indichi, ci metta sulla strada della verità. Questa mia posizione è tutto meno che originale. E anche questa volta ho messo due citazioni, la prima attribuita a San Tommaso e la seconda ad Erasmo da Rotterdam. San Tommaso, il grande teologo scolastico, ed Erasmo da Rotterdam, il cattolico e umanista olandese da cui il premio a cui è dedicato l'Erasmus, la possibilità degli studenti di viaggiare per tutta Europa, perché Erasmo era uno spirito universalistico ed europeo, fautore del libero arbitrio, e su questo, come sapete, ebbe una dura polemica con Lutero e il suo contro il suo libercolo De servo arbitrio, ma questo ora non ci interessa. I punti di domanda che vedete a fianco di San Tommaso e di Erasmo da Rotterdam sono un atto di onestà intellettuale, perché non è certo che questi due signori siano stati i primi a produrre queste citazioni. Dice San Tommaso: pulcritudo splendor veritatis, cioè la bellezza e lo splendore della verità. Se tu vedi uno splendore, una luminescenza nella notte, pensi che da qualche parte lì sotto, vicino, ci sia una lampadina, una lampada alogena, un fuoco. La luminescenza è un indicatore di un fuoco o di una fonte di luce. E così anche la verità. Simplex sigillum veri. La semplicità è suggello della verità. Come il timbro di Ceralacca che si mette sulla busta esterna di una lettera, rosso, molto spesso, e quando arriva quella lettera dal suggello tu capisci che te l'ha mandata il re. Semplicità e bellezza sono dunque, per usare una terminologia moderna, indicatori di verità. Sarà vera questa cosa giusta o no? Comunque, nel frattempo contempliamo il profilo di San Tommaso, pagina 81, e quello più affilato di Erasmo. San Tommaso era un ciccione, parola politicamente scorretta, ma insomma era paragonato a un bue muto perché non parlava mai. Il suo maestro però disse: quando il bue muto muggirà, il suo muggito risuonerà per il mondo intero, e risuona ancora oggi il muggito di San Tommaso. Bene, i due motti attribuiti a San Tommaso ed Erasmo da Rotterdam suggeriscono che bellezza e semplicità sono manifestazioni e indizi della verità. Poiché la semplicità di una teoria viene solitamente intesa come un ingrediente essenziale della sua bellezza, il primo motto può essere inteso come un caso particolare del secondo. L'idea che una teoria scientifica semplice e bella sia presumibilmente vera è condivisa da molti scienziati. Faccio qui, nella slide 82, un esempio tratto dal grande fisico tedesco Heisenberg, uno premio Nobel naturalmente, e uno degli inventori della meccanica quantistica, famoso per il suo principio di indeterminazione, che non citerò. Dice Heisenberg, pare che abbia detto in una conversazione con Einstein davanti a testimoni: se la natura ci conduce a forme matematiche di grande semplicità e bellezza, non possiamo fare a meno di credere che esse siano vere, che rivelino un'autentica caratteristica della natura. Einstein ha litigato con Heisenberg tantissime volte in modo molto duro su argomenti di meccanica quantistica, ma su questa visione della bellezza come indicatore di verità, Einstein e Heisenberg erano perfettamente d'accordo. Vediamo qua l'espressione intensa di Heisenberg nella figura 83, nella slide 83, e successivamente, non riuscirò a finirlo in questa lezione, ma vale la pena cominciare, articolerò la tesi di semplicità, su cui non dirò nulla, rinviando alla prossima lezione. Dico solo che negli ultimi secoli diversi filosofi hanno avanzato la seguente tesi sulle relazioni tra semplicità e verità, che io chiamo tesi di semplicità o TS. La semplicità è un indicatore di verità. Alla prossima.